Signore, voglio chiederti di aiutarmi, Padre, di aprire la tua parola nei miei fratelli, Padre, che sarai tu a parlarci, Signore. Tu hai un messaggio di condividere con noi questa sera. E Signore, voglio chiedere veramente che tocchi il cuore di quelli presenti, Padre, il loro bisogno, dove si trovano, Signore. Vogliamo essere aperti, Padre, al tuo Spirito Santo. Vogliamo ricevere tutto quello che tu hai per noi. Ti ringraziamo e ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen. Qualcuno può abbassare la televisione? Non faccio. Allora io non questo venerdì, ma venerdì prossimo, mi sembra. Oggi che giorno? 22. E quando io parto 31, quindi non questo venerdì, ma venerdì dopo quello, sarò via 10 giorni, quindi tutti i problemi, brontoli, lamentele, portali a Mark, prego. Se avete qualcosa bello di dire, tenetela che fin quando torno, va bene? Allora, Atti 19, abbiamo l'Apostolo Paolo a Efeso, abbiamo parlato di Efeso anche domenica. Adesso torniamo all'inizio di questa chiesa a Efeso. In versetto 1, ora mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversato le località più alte del paese, giunse ad Efeso e trovati là alcuni discepoli, disse loro: avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto? Quelli risposero: non abbiamo neppure udito che vi sia un Spirito Santo. E disse a loro: con quale battesimo dunque siete stati battizzati? Essi risposero: col battesimo di Giovanni. Allora Paolo disse: Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che dovevano credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Cristo Gesù. Udito questo, furono battizzati nel nome del Signore Gesù. E quando Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Ora erano in tutto circa 12 uomini. Quindi abbiamo qui Paolo, abbiamo già visto in capitolo 18 che lui ha avuto un piccolo sosta a Efeso, gli Efesini erano molto aperti al Vangelo, ma poi lui doveva andare da altre parti, doveva tornare nella sua chiesa, visitare altre chiese, e qui lo troviamo che è ritornato a Efeso. C'è un dibattito se questi discepoli erano convertiti o no. È una buona domanda, voi che cosa dite? Erano fratelli o no? In versetto 1 sono chiamati discepoli. Discepoli, voi sapete che cosa vuol dire? Studenti, seguaci di Cristo. Quindi sono chiamati discepoli. Però sicuramente, forse erano discepoli come Apollo. Abbiamo visto che Apollo aveva sentito del battesimo di Giovanni, ma poi Aquila e Priscilla poi l'hanno preso Apollo e hanno spiegato meglio, e tutti noi dobbiamo essere sempre spiegato meglio, no? Anch'io non sono arrivato ancora. Cioè ancora io credo che noi impareremo anche in paradiso. Questa è una mia teoria, perché è scritto anche nella Bibbia. Adesso conosciamo in parte, ma allora quando vedremo il Signore faccia a faccia conosceremo ogni cosa. Quindi quando arriveremo in paradiso avremo ancora cose da scoprire e imparare. E abbiamo visto che Apollo era disposto, aveva un teachable spirit, si dice in inglese, e tradotto vuol dire che ha un spirito ammaestrabile. Voi comprendete che cosa vuol dire avere un spirito ammaestrabile? Uno che è pronto a imparare. Non un orgoglioso che crede di conoscere tutti. Infatti nelle chiese queste sono le persone più belle, che non credono di essere arrivati, ma sono lì pronti. Voglio conoscere di più, voglio imparare, perché sono umile. E il Signore sempre benedisce queste persone, come ha benedetto anche Apollo. Lui non ha detto a Aquila e Priscilla: no, ma io sono molto intellettuale, vedi come il Signore mi sta usando potentemente per portare la parola, per non confondere, per battere, diciamo, i giudei che vogliono confondere la fede dei discepoli. Ma lui non ha preso questa posizione, lui era pronto: no, io devo imparare di più delle vie del Signore, perché il Signore è infinito. E quindi anche questi discepoli credo che erano credenti, ma non avevano capito tutto. E quindi Paolo in versetto 4 ha spiegato un po': Giovanni ha battezzato col battesimo di ravvedimento. Che cosa ha predicato Giovanni il Battista? Preparate la via, portate i frutti di ravvedimento, perché il Messia sta per venire. E anche noi, per convertirci, dobbiamo avere questo frutto di ravvedimento. Una conversione senza cambiamento non è una vera conversione. Uno che dichiara di conoscere il Signore e poi cammina nello stesso modo è solo ingannato. Non vera conversione porta veri frutti. E quindi Paolo ha spiegato meglio qui riguardo a Gesù Cristo. In versetto 5: questi furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Quindi il battesimo in acqua, quello che abbiamo fatto, ha fatto Silvana e alcuni altri l'estate scorsa nel fiume Piave. Speriamo che ci saranno anche questo anno alcuni che saranno pronti a fare questo passo col Signore. Non hanno esitato questi discepoli. Appena che hanno ricevuto un altro po' di luce, erano pronti a ubbidirlo. Non stavano lì: ma non lo so, non so se voglio rendere tutta la mia vita a Cristo. Non erano pronti. Paolo ha spiegato: adesso avete creduto nel Signore, dovete fare il patto con Lui nelle acque, dovete dare testimonianze della vostra fede pubblicamente. E quindi loro erano pronti, subito. In quel momento si vede che c'era un fiume, un laghetto lì vicino, e Paolo li ha battezzato in acqua. Quindi erano convertiti, battezzati in acqua, e adesso Paolo ha imposto le mani. Quando Paolo ha imposto loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Questo è il battesimo nello Spirito Santo, che di solito è un'esperienza susseguente alla conversione, ma non sempre, perché abbiamo visto con Cornelio in Atti 10, tutti si ricordano di questo? Nessuno? Alzate le mani se qualcuno si ricorda. Cornelio era l'italiano, primo italiano battezzato con lo Spirito Santo. E Cornelio e tutta casa sua, quando hanno sentito la predicazione di Pietro, sono stati battezzati con lo Spirito Santo durante il culto, durante la predica. Non c'era la chiamata all'altare: venite avanti chi vuole accettare il Signore. Il Signore li ha riempito lì dove erano, e dopo erano battezzati in acqua. Il credere viene prima, dobbiamo prima convertirci, prima che Dio può riempirci con lo Spirito. Però a volte il battesimo in acqua viene dopo, una volta prima. Vediamo che Dio, non ci sono delle formule. Ma quando io sono stato battezzato nello Spirito Santo, c'erano brividi, il cielo era aperto, e quindi deve essere anche così per te. No, non deve essere così per te. La tua esperienza magari sarà diversa. Qui vediamo che quando lo Spirito Santo è sceso su di loro, hanno parlato in lingue e hanno profetizzato. Due doni dello Spirito Santo, due manifestazioni dello Spirito Santo. Non sappiamo se erano sei che parlavano in lingue e sei che profetizzavano, o se tutti parlavano in lingue e poi tutti profetizzavano. Non sappiamo. La maggior parte della Chiesa pentecostale, come posizione dottrinale, dicono che se uno non parla in lingue non è stato battezzato nello Spirito Santo. Però non è scritto questo nella Bibbia. In nessuna parte è scritto che se non parli in lingue non sei stato battezzato nello Spirito Santo. E quindi neanche noi possiamo fare questa affermazione. Anche se è vero che in molti casi, nel giorno di Pentecoste, la nascita delle chiese, 120 parlavano in lingue. La casa di Cornelio parlavano in lingue. Qui ad Efeso parlavano in lingue, ma in Atti capitolo 4 è scritto che erano riempiti con lo Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza. E a Samaria profetizzavano e glorificavano Dio. E quindi c'è una differenza fra il libro di Atti è un libro narrativa, tutti gli scapoli sanno questo che hanno fatto lo studio induttivo, ci sono vari tipi di letture nella parola di Dio, e il libro di Atti è una narrativa, quindi racconta una storia, è una resa conto di quello che è accaduto, come anche secondo, primo e secondo Samuele. Invece le lettere, gli epistoli, sono lettere di dottrina cristiana, quelle di Paolo, di Pietro, di Giovanni, eccetera, e stabiliscono che cosa noi crediamo. E quindi nella Bibbia non è scritto che le lingue è l'unico segno del battesimo dello Spirito Santo. Però io credo che il dono delle lingue è disponibile a tutti, perché anche a Pentecoste 120 tutti hanno ricevuto questo dono. E quindi se non hai pregato mai in lingue non devi scoraggiarti, ma continui a cercare il Signore anche per altri doni. Io sto cercando che il Signore mi dia il dono di guarigione, perché tante volte le persone vengono da me: pastore, prega per me, sto male. Preghiamo per questa persona che sta morendo. Una volta un conoscente di Paolo stava morendo di cancro, e Paolo ha evangelizzato un po' questa persona, e quindi siamo andati lì a visitarlo, abbiamo evangelizzato, abbiamo predicato il Vangelo a questo uomo e alla sua famiglia, e abbiamo imposto le mani, abbiamo pregato per lui, e sapete che è successo? Lui poi è morto. Quindi le mie potenti mani. Comunque sarebbe bello che il Signore guarisce qualcuno a Gerusalemme, no? Sarebbe una cosa meravigliosa, no? E ho detto questo per dire che noi come credenti non dobbiamo mai fermarci di desiderare i doni spirituali. Come anche Paolo ha scritto in 1 Corinzi 14:1, prosegue l'amore e desiderate i doni spirituali. Poi dice è meglio desiderare di profetizzare. Però dobbiamo avere il desiderio. Se tu non hai il desiderio, non sarai battezzato con lo Spirito Santo. Sei sicuro di questo? Bisogna avere il desiderio, bisogna avere fame e sete per ricevere. E qualcuno potrebbe dire: ma devo per forza parlare in lingue? No, noi non dobbiamo fare niente per forza, perché lo Spirito Santo è gentile e Dio non Dio non viola la nostra volontà. Il diavolo sì. Il diavolo, quando prende una persona, quando non è posseduto, il nemico li prende e li fa fare delle cose stranissime, che poi vedremo mercoledì prossimo nello studio dei posseduti come scacciare i demoni, ma quello è mercoledì prossimo. Ma lo Spirito Santo non è così. Dio non ci ha costretto a credere in Lui, giusto? E quindi anche Dio non ci costringerà né di parlare in lingue, né di profetizzare, né di fare niente. Lui aspetta la nostra volontà, il nostro desiderio. Signore, io desidero questa cosa. Io mi ricordo la prima volta che ho sentito uno parlare in lingue, per me era uscito fuori di testa, e io pensavo a questo. Io ero in una riunione di preghiera nell'isola di Hawaii. Stavamo pregando per un fratello che stava tornando a casa da questa scuola biblica, e il fratello accanto a me ha cominciato a parlare in lingue, ed ha detto: questo è matto. Però dentro di me poi mi sono sentito un po' compunto dallo Spirito Santo, e ho sentito proprio che il Signore mi parlava al cuore e mi diceva: ok, questo è da me, anche se tu non lo comprendi, questo è un dono che io ho dato a questa persona. E quindi ho chiesto scusa al Signore, e poi, come questi discepoli, mi sono informato, ho chiesto a altri fratelli più maturi di me: ma come, che cosa è questa cosa, parlare in lingue, ma parlo in spagnolo e tedesco, ma che cos'è? Perché avevo un desiderio, un fame per più di Dio, e ce l'ho ancora. Non voglio fermarmi nell'esperienza che ho avuto il primo dicembre del 1985, quando per la prima volta ho parlato di me. Sono quanti anni fa? 17 anni? No, 17. Mamma mia, 17 anni. Tanti. Sono vecchio. Ma non voglio vivere in quell'esperienza di tanti anni fa, voglio vivere un'esperienza anche oggi, la pienezza dello Spirito Santo. E tanti credenti, purtroppo, nella mia esperienza, vedo che loro vivono nelle risveglie di tanti anni fa, ma non hanno le risveglie di oggi, un'esperienza fresca. Oh, questa settimana, sai, Signore ha fatto una cosa meravigliosa. John Wesley, sapete chi è John Wesley? Era il fondatore del movimento metodista, che è un uomo usato potentemente da Dio nella fine del Settecento. E lui aveva dei predicatori itineranti che lavoravano con lui e sotto di lui, pastori. E lui diceva ai suoi uomini: se voi non avete una testimonianza da questa settimana, non potete testimoniare. E forse è un po' esagerato questo, però è bello nel senso, se non hai avuto un qualcosa che il Signore ha fatto per te questa settimana, allora devi metterti in preghiera. Devi ricollegarti con la vigna. La vigna, giusto? Noi siamo i falci, lui è la vigna. Perché quando siamo attaccati alla vigna, la vita della vigna fluisce dentro di noi, attraverso di noi, e tocca le altre persone. E quindi non vogliamo vivere nelle vecchie esperienze, e non vogliamo guardare carismi dello Spirito Santo come evidenza che noi siamo pieni dello Spirito. Perché io, voi sapete, io vengo da una retroscena pentecostale, e purtroppo io ho visto tante volte fratelli. Vabbè, in tutti i movimenti c'è ipocrisia, non solo. Però ho visto tante volte che magari persone hanno anche un orgoglio riguardo il fatto che hanno ricevuto qualche dono dalla parte del Signore. Oh, guardi, io prego in lingue e tu no, io sono più spirituale di te. Anche io l'ho sentito, confesso il mio peccato davanti a voi. Oh, io prego in lingue e tu no, io sono superiore a te. Questo è un grande inganno. Numero uno, perché un dono non è meritato. Quindi è come la salvezza. Come un fratello ho sentito raccontare una volta, quando le donne mettono il profumo, e poi magari uno: che bel profumo! E poi la donna dice: oh, grazie. E questo fratello dice: ma quello non è tuo profumo. Noi sappiamo qual è il tuo, com'è il nostro profumo. Ieri io e Giovanni eravamo a mettere il mazzetto per un nuovo bagno, e dopo 12 ore di lavoro eravamo tutti e due belli profumati in quel piccolo bagno. E io ho detto, dai Giovanni, andiamo a mangiare una pizza. Lui ha detto, no, vado in un ristorante così puzza come una vacca. Questo è il nostro profumo, è una puzza. Tutto quello che è in noi, alcuni possono offendersi, ma tutto quello che è dentro di noi puzza. Paolo diceva, io so che in me c'ho la mia carne, non dimora nessun bene. E quindi il profumo che c'è dentro di noi è Cristo, è Gesù. E se abbiamo ricevuto un dono, è un dono. Non l'abbiamo meritato, non l'abbiamo preso perché eravamo più spirituali di un altro, più bravi, o più intelligenti. È stata una grazia di Dio. È solo questo. La vera prova che noi siamo pieni dello Spirito, qual è? Non sono doni, perché anche il diavolo può contraffare doni. Io ho sentito persone possedute parlare in lingue. E anche in Apocalisse, che prima o poi arriveremo, vediamo che i falsi profeti fanno segni, chiamano fuoco dal cielo, fanno grandi segni e prodigi davanti a tutto il mondo. Quindi i grandi manifestazioni anche il diavolo può fare. Quindi neanche questo è un segno che siamo pieni dello Spirito. Gesù nel Vangelo ha detto, conoscerete gli uomini per i loro frutti, non i loro carismi, i loro doni, i loro frutti. E i frutti di un cristiano che cosa sarebbe? I frutti dello Spirito, benissimo. Galati capitolo 5, versetto 22-23. L'amore, gioia, pace, mansuetudine, gentilezza, fedeltà, bontà, autocontrollo. E noi vediamo in certe chiese c'è zero autocontrollo, anzi c'è perso controllo, e poi dicono che lo Spirito Santo era su di me e boom, mi sono sbattuto contro il muro e ho cominciato a gridare come una iena. Ma non lo so, non vedo nella Bibbia queste cose. E non vedo che il frutto dello Spirito è... Qual è il contrario di autocontrollo? Mancanza di controllo. E sfortunatamente in tante chiese abbiamo persone fuori controllo. E poi dichiarano che è Dio che li fa diventare fuori controllo. E poi non capiscono perché la gente non vogliono venire nella loro chiesa. E poi dicono i veneti sono duri. No, tu sei duro perché non vuoi. No, però certi fratelli che ho conosciuto insistono. Anche il fatto di parlare in lingue a alta voce in un culto non è biblico. Anche sabato siamo andati a questa riunione e c'erano alcuni lì che gridano, si può anche gridare ogni tanto, non sono, però c'erano alcuni un po' esagerati nel mio opinione. E anche il fratello che suonava il pianoforte è partito in lingua a alta voce nel microfono e io mi sono un po', come si dice, quando ha detto mamma mia, se ci sono non convertiti qua scapperanno. Infatti è accaduto così. Ho parlato con alcuni fratelli, hanno portato dei amici là e si sono scappati. Perché Paolo disse, se voi parlate in lingue e non c'è l'interpretazione, se vengono i non convertiti o anche quelli che non hanno imparato le cose di Dio, diranno che voi siete matti. E succede sempre così perché la parola di Dio è vero. Se Dio ha detto, loro diranno che voi siete matti, diranno che voi siete matti. E mi dispiace veramente perché sarebbe bello che potevano ascoltare il Vangelo e convertirsi al Signore prima. Poi quando sono dentro la barca, poi parliamo delle altre cose. Cose che uno che è nato di nuovo può comprendere queste cose, ma uno che non ha lo Spirito di Dio non può comprendere. E quindi noi guardiamo nella nostra vita la vera evidenza che noi siamo pieni dello Spirito, il frutto dello Spirito: l'amore, pace, mansuetudine, gentilezza, autocontrollo. Questi sono la prova, questo è veramente il doc che noi abbiamo la pienezza dello Spirito. È inutile che veniamo nella chiesa, gridiamo in lingue e poi magari andiamo fuori dalla porta e trattiamo male la gente. Perché poi, come dice Paolo in Corinzi 13, è tutto vano. Tutto vano. Allora, andiamo avanti in capitolo 19 di Atti. Versetto 8. Poi egli entrò nella sinagoga e parlò con franchezza per 3 mesi, discutendo e persuadando sulle cose appartenenti al regno di Dio. Ma poiché alcuni si indurivano e persistevano nell'incredulità, parlando male della via in presenza della folla, egli, ritiratosi da loro, separò i discepoli e continuò a discutere ogni giorno nella scuola di un certo tirano. Ma sì, tirano, speriamo che non era un tirano. È la stessa parola. Ah, ci manca una lettera. Ah, è così, scritto così. 2 cose vediamo. Ho visto un versetto 8 quando stavo studiando. Non è scritto che Paolo predicava o solo discutevo. È scritto che con franchezza per 3 mesi, discutendo e persuadendo. Quindi 2 cose. Discutere ha a che fare con la nostra mente, no? Noi discutiamo, oggi ho discusso un po' con un fratello, sempre una buona discussione riguardo certe cose, la storia della Chiesa Evangelica. Discutere ha a che fare con la nostra mente e persuadere ha a che fare con la nostra volontà. Quindi noi vediamo anche nel libro di Atti che Paolo nella sinagoga, non è scritto che lui ha imposto le mani, ha risuscitato un morto, ha guarito un paralitico e tutti hanno creduto. C'erano questo nel libro di Atti, ma c'era anche l'insegnare la parola, come noi facciamo nel Calvary Chapel ogni settimana. Alcuni vengono qui, ma studio biblico sempre. Ma questo è quello che facevano la chiesa primitiva. Paolo diceva: leggete questa lettera nella vostra chiesa. Loro leggevano la Bibbia nella chiesa primitiva. Non c'era, come si dice, fancy? Non c'erano brillanti intorno, non c'era lo show, era la pura parola di Dio, spiegato in modo semplice, chiaro. È potente, la parola di Dio è potente. Quindi Paolo non solo magari con potente manifestazione, ma anche col ragionamento, con la parola di Dio discuteva, ragionava e poi persuadeva, insisteva: voi dovete conoscere il Signore. Prima predicava, ragionava: Gesù Cristo è morto per i nostri peccati secondo i profeti, è risuscitato il 3° giorno, e poi la persuasione: tu che cosa farai? Adesso che sai questo, che cosa farai? Devi fare una decisione. E quindi vogliamo anche le potenti manifestazioni, a volte il Signore usa questo per convertire la gente, ma anche dobbiamo conoscere la parola di Dio. E dobbiamo conoscerlo bene, perché questo, per chi c'era a Tramonti, è la nostra spada, è il nostro arma di attacco nell'evangelizzazione, nel combattere il nemico, nel parare si dice, gli attacchi di Satana, i dardi. parte che vado via di parlare con loro triste perché sono così legati nel loro inganno, però una cosa che sempre mi impressiona è il fatto quanto bene conoscono la loro dottrina, anche se è falsa dottrina, ma li conoscono bene, studiano, si impegnano. E noi fratelli, perché si impegnano? Perché loro sono sotto una legge. E non sei un bravo testimone, e quindi forse non erediterai la terra perché loro non vanno in cielo. Quindi la ricompensa è che rimani qui sulla terra. Io non ci voglio rimanere, voglio andare in paradiso col Signore. Però noi tante volte che siamo sotto la grazia, a volte è quasi una scusa per pigrizia, ma dovremmo impegnarci di più di conoscere che cosa ci insegna la parola del nostro Dio, in modo che quando la gente ci fa una domanda, ma voi che cosa credete? L'altro giorno domenica mi ha chiesto un non credente, ma voi che cosa credete riguardo la eutanasia, il diritto di commettere suicidio? Suicidio, il diritto di morire, diciamo. E quindi non c'è esattamente un versetto che dice non fare la eutanasia, però penso che la Bibbia abbia abbastanza chiaro che Dio ha dato la vita e noi non abbiamo il diritto di toglierla, dobbiamo aspettare che Lui fa e Lui decide, che Lui è Dio, Lui dà la vita e Lui toglie la vita. E quindi abbiamo risposto con la parola di Dio, quella che dice la parola. E può essere. E quindi Paolo discuteva, persuadeva, però purtroppo, versetto 9, alcuni si indurivano nel loro cuore. E hanno cominciato a parlare male del Vangelo. Guai a chi parla male del Signore e della sua parola. Quindi Paolo che cosa ha fatto? Lui ha preso i discepoli, sicuramente erano anche questi 12 uomini che erano appena battezzati con lo Spirito Santo, i 12 gentili convertiti lì a Efeso. E qui vediamo in versetto 9 la formazione della prima scuola biblica. E io ho sentito tante volte fratelli che dicono nella chiesa primitiva non c'erano scuole bibliche, non è biblico di andare in scuola biblica. Avete sentito questo? No, perché qui no, perché non sentite questo qua. Però ci sono... Ho visto in certe chiese c'è quasi un anti-intellettualismo. Ho conosciuto tanti fratelli in Italia, magari dico, oh, hai letto quel libro di Billy Graham, o hai letto quel libro di Chuck Smith, oh no, io leggo solo la Bibbia, no, libri di uomo, quello dell'uomo. No, ma Dio usa anche uomini, no? Dio può usare un uomo o una donna per spiegarci meglio un pezzo della parola di Dio. E Dio usa, è scritto che Dio ha dato alla Chiesa dottore, pastore per il perfezionamento dei santi. Quindi è biblico di leggere un libro che non è la Bibbia, però che parla della Bibbia. Se volete leggere romanze, allora quella è un'altra cosa. E alcuni dicono, ma non è biblico andare in scuola biblica, gli apostoli non sono andati in scuola biblica, erano solo pieni dello Spirito e sono partiti, pum. Ma qui vediamo che Paolo ha preso questi discepoli, li ha separati in un posto. Qual era questo posto? Una scuola di Tirano, che forse era una scuola di filosofia, non sappiamo che tipo di scuola era, ma Paolo ha preso questi fratelli, li ha portati in questa scuola, un posto appartato. E qui, alla fine di versetto 9 è scritto che lui continua a discutere o parlare o insegnare potrebbe essere tradotto, ogni giorno nella scuola. Quindi ogni giorno Paolo era lì a predicare. Versetto 10, questo durò per 2 anni. Quindi anche la scuola biblica di Calvary Chapel, che dura 2 anni, è biblico. Paolo ogni giorno era lì a insegnare a questi discepoli la parola di Dio, a spiegarli per 2 anni. E qual era il frutto di questo? E questo durò per 2 anni, di modo che tutti gli abitanti dell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore Gesù. E Dio faceva prodigi straordinari per le mani di Paolo. E quindi poi mercoledì prossimo vedremo questa sezione sulla possessione diabolica. Però Paolo ha formato questa prima scuola biblica. Io spero e prego che anche da qui un giorno andranno non solo giovani ma anche meno giovani nella scuola biblica, magari in Ungheria. Ma vogliamo, io e Mark stiamo pregando per cominciare una scuola biblica anche qui in Italia, anche nella nostra chiesa, anche se siamo pochi, di cominciare una scuola ministeriale per chi desidera di approfondire di più. È biblico di avere una scuola biblica. E vediamo anche il frutto. Paolo insegnava a questi uomini, dedicavo ogni giorno di insegnare la parola di Dio, di pregare con loro, di stare insieme a loro, dargli un esempio della sua vita. E il frutto era che tutta l'Asia, tutta quella parte del Mediterraneo ha udito la parola di Dio. Perché sicuramente questa era una scuola biblica dove non si sedeva solo in aula, ma andavano fuori poi a evangelizzare e magari insegnare nelle piccole gruppi che erano nati, di incoraggiare i fratelli e esortarli. Il frutto di questo è che il movimento si spande. Questo è il mio desiderio, che italiani cominceranno a prendere tutti i ministeri di questa comunità, che io sarò messo fuori lavoro. Questo è il mio desiderio. Così vado in Oronzo a cominciare una comunità in montagna, o le isole di Hawaii, non ho deciso ancora quale sarà. No, quello è la tua chiamata, Vincenzo. Sento. E quindi, amen, se Dio vuole. Anche noi siamo chiamati di fare discepoli. Se non siamo un discepolo, dovremmo essere un discepolo o uno che fa discepoli. Tu sei un nuovo credente, va bene, tu impari, segui le cose, ma un giorno dovresti cominciare a fare discepoli. Non è solo il mio compito o di Mark o di qualche altra persona. Tutti voi. Voi dovete diventare discepoli e poi dovete fare discepoli. Voi che siete qua in più tempo, prendete una persona nuova e dice, vogliamo incontrarci ogni tanto a pregare insieme, stare un po' insieme. Chiamarlo ogni tanto, come stai? Non ti ho visto domenica in chiesa. Non devo sempre fare io questi lavori, fratelli. Poi dico, il pastore ce l'ha con me, io non c'era domenica in comunità. Ma di fare discepoli è il mandato che Dio ci ha dato tutti quanti. Amen. Amen, preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, Signore. E voglio pregare per tutti i miei fratelli, padre, anche per quelli che non sono presenti. Che se qualcuno ancora sta cercando, padre, il battesimo dello Spirito Santo, vogliono qualche manifestazione anche, Signore, un dono che possono vedere, padre, ti prego di dargli, Signore, di dare la fede per riceverla, che non possono scoraggiarsi ma possono avere un fame per te, Signore, di cercarti. di ricevere, Padre, tutto quello che tu hai per noi. Vogliamo essere come questi discepoli a Efeso, che appena che hanno udito la parola erano pronti a obbedirla e di fare tutto quello che tu vuoi. E ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù.